il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, festa grande, festa di Pentecoste che porta a compimento l'opera della redenzione. La Sacra Scrittura ci mostra tre immagini della Pentecoste. Di queste tre, due sono state inserite in questa liturgia della parola. La prima immagine della Pentecoste l'abbiamo ascoltata dalla prima lettura, il racconto di Luca, in cui ci mostra come 50 giorni dopo la Pasqua, nella festa ebraica della Pentecoste, c'era la festa della legge, della Torah. Gli ebrei facevano memoria solenne, gioiosa, del dono che avevano ricevuto ai piedi del monte Sinai della legge di Dio. E lì, in quella festa, ecco un nuovo dono, un dono superiore, immensamente superiore del dono della legge, viene donato alla Chiesa, lo Spirito Santo. Vedete, nel dono della legge gli ebrei avevano ricevuto la luce di Dio per vivere degnamente da uomini, la luce di Dio, perché in seguito al peccato originale l'intelligenza, che pure da sola può arrivare a capire ciò che è bene e ciò che è male, può arrivare a capire ciò che si deve fare e ciò che non si può fare, perché non è degno dell'uomo, l'intelligenza ci può arrivare, ma ferita dal peccato, ferita dalle proprie passioni, facilmente devia. E allora ecco il dono che Dio fece al popolo ebraico della sua legge, che era luce per comprendere l'altezza, l'elevatezza, la dignità della persona umana e ciò che la persona umana deve fare per essere all'altezza del suo essere uomo, del suo essere donna. Ma adesso il dono di Dio in questa festa della Pentecoste, con l'effusione dello Spirito sulla Chiesa, è superiore, perché se la legge serviva per aiutarsi a essere uomini, il dono di Dio, dello Spirito Santo, è il dono che ci fa divini, ci rende soprannaturali, ci fa figli di Dio. È un dono grandissimo. E Luca ce lo presenta con quelle caratteristiche con cui nel Vecchio Testamento si sono presentate le teofanie, cioè le manifestazioni di Dio. Anche lì, al Sinai, fulmini, tuoni, terremoto. Qui viene presentato lo Spirito che viene come vento gagliardo, vento impetuoso. Tenete presente che in ebraico lo Spirito si dice con la stessa parola del vento. Vento, soffio, alito, Spirito, via. L'unica parola, rua. E questo vento che scende con potenza, che porta la forza di Dio, che è una forza di rinnovamento, di comunione, nasce una nuova famiglia, nasce il nuovo uomo. Il primo uomo, vi ricordate? Leggiamo la Bibbia, no? Spero di sì, la torre di Babele, la dispersione, gli uomini non si capivano più, in seguito al peccato gli uomini non si capivano più perché non possono capirsi quando regna l'egoismo, quando le passioni sono sfrenate, l'uomo non può capire. E adesso il dono di Dio, nel dono dello Spirito, nel dono dell'amore, una nuova famiglia di uomini che si capiscono. Avete visto? Questi apostoli che ricevono questo dono di Dio anche sotto forma di quel fuoco di amore, di quelle lingue che permettono di parlare la lingua dell'amore, da timidi e paurosi aprono le porte e parlano e tutti li capiscono. E viene rifondata l'umanità su un linguaggio nuovo, il linguaggio dello Spirito, il linguaggio dell'amore, che tutti possono capire. Questa è la prima immagine che ci viene presentata in questa prima lettura, ma vi dicevo, le immagini bibliche sono tre. Perché sono tre? Perché è così grande questo mistero che ogni immagine non riesce che a presentare un qualcosa della sua ricchezza, e serve la complementarietà di tutte le immagini per capire qualcosa di questo dono di Dio che ci è stato dato. La seconda immagine ce l'ha data il Vangelo che abbiamo ascoltato. La notte di Pasqua Gesù soffia, alita sulla sua Chiesa e dà agli Apostoli il potere di rimettere i peccati. Cosa mette in rilievo questo aspetto della Pentecoste? Se non che, vedete, prima di alitare mostrò loro le piaghe. Le piaghe sempre fresche del risorto, quelle piaghe per mezzo delle quali siamo stati salvati, quelle piaghe che ci hanno ottenuto il dono dello Spirito Santo, che è un dono di pacificazione. Pace a voi! E qui Giovanni ci fa comprendere proprio lo stretto legame tra passione, risurrezione e effusione dello Spirito come dono del risorto, il dono del risorto che mi rende creatura nuova, quell'alito, quell'alitare sulla Chiesa che richiama l'alitare di Dio sul fango primordiale dove nacque Adamo. È una scena cosmica, nasce l'uomo nuovo. Nella Pentecoste, nell'immagine precedente, nasce la famiglia umana nuova. Qui un'altra immagine ci dice nasce l'uomo nuovo. Come nasce l'uomo nuovo? Nella remissione dei peccati. Nella remissione dei peccati che il Figlio di Dio ci ha meritato con la sua morte. E la terza immagine della Pentecoste è un'immagine sotterranea, cioè quei messaggi che manda Giovanni nel suo Vangelo, dove voi potete leggere un livello letterale e un livello nascosto. Dice Giovanni, raccontando la morte di Gesù, che Gesù, noi diciamo in italiano spirò, in greco trasmise lo Spirito, consegnò lo Spirito, comunicò il suo Spirito, muore donando il suo Spirito. Nella teologia di Giovanni tutto il mistero della morte, della risurrezione, dell'ascensione al cielo e dell'effusione dello Spirito è lì, in Gesù morto. In Gesù morto. Muore e tutto è compiuto. Muore e tutto è realizzato. Muore e il suo Spirito invade l'umanità. Ci viene consegnato il suo Spirito e subito dopo Giovanni ci dice che un soldato con una lancia gli trafigge il cuore ed esce acqua e sangue. Proprio lui, Giovanni, ci aveva parlato, Gesù in Giovanni ci aveva parlato dello Spirito come l'acqua viva che zampilla per la vita eterna e che sgorga, ce lo fa vedere con chiarezza in queste immagini, che sgorga, fontana di vita dal cuore trafitto per amore del Signore. E Quindi queste tre immagini che ci danno un qualcosa del mistero che celebriamo oggi, ma ecco, come possiamo andare ancora più dentro per comprendere questo dono di Dio che ci è stato dato, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è lo Spirito del Padre e del Figlio, chiamato anche il bacio del Padre e del Figlio, l'amore del Padre e del Figlio. Vedete, il Padre tutto fa per mezzo del Figlio nello Spirito e ci ha salvato per mezzo del Figlio. Il Padre che ci ama dall'eternità non ci poteva vedere perduti, ci ha mandato il Figlio che si è fatto uomo nel seno di Maria per opera dello Spirito Santo. E che cosa ha fatto Gesù? Se qualcuno vi chiedesse, ma cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto Gesù per l'uomo? Gesù ha fatto la redenzione. Gesù ha realizzato, cosa vuol dire ha realizzato la redenzione? Che prendendo su di sé i nostri peccati, morendo come morto in mezzo alle sue umiliazioni tremende, svenato d'amore per amore nostro, inchiodato alla croce e con il cuore trafitto, ci ha meritato per tutti la salvezza, cioè ha offerto a ogni uomo la possibilità di salvarsi. Il Padre ci salva per mezzo di Lui, cioè oggettivamente tutti possono salvarsi. Attenzione, perché oggi troppe idee sbagliate. Gesù ci ha offerto la salvezza. Ma sta salvezza, se non la prendi, se non te ne appropri, non ti giunge. E chi ti salva se tu non ti accosti a Gesù? Ecco il compito dello Spirito Santo. Il compito dello Spirito Santo è precisamente quello di permettere a ciascun uomo, a ciascuna donna, a ciascun essere umano di permettere l'incontro con Gesù. Che questa salvezza che Gesù ci ha offerto, noi ne possiamo essere capaci di riceverla. È un compito grande, è un compito personale, con cui Lui entra in contatto intimo con il cuore dell'uomo, lo tocca, lo ferisce e lo spinge a che cosa? Vedete, lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre ed è lo Spirito del Figlio. In quanto è lo Spirito del Padre, viene a noi spingendoci verso il Figlio. Ci spinge verso il Figlio. E infatti Gesù lo dirà, no? Bisogna che siate attirati a me dal Padre. E il Padre con il suo Spirito ci spinge verso il Figlio. E qual è il modo con cui lo Spirito, che è lo Spirito del Padre, ci spinge verso il Figlio? Se lo capissimo. Il primo modo, il primo momento con cui lo Spirito agisce nel cuore dell'uomo, perché gridi, Gesù salvami, perché l'uomo possa dire, abbi pietà di me, sono un povero peccatore. E allora la prima mozione dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo, qual è? Convincerlo di peccato. Questa è la prima mozione dello Spirito Santo, convincere il mondo, convincere le singole persone di peccato. Quella luce interiore che mi fa capire che ho sbagliato, quella luce interiore che mi fa rivedere la mia vita e mi fa dire ho mancato nei confronti di Dio, quella luce interiore che mi fa dire sono un povero disgraziato, chi mi salverà? Voi capite che se il mondo non raggiunge questa coscienza di peccato, non si salva, non si salva. Se non si raggiunge la coscienza di peccato, non si grida Gesù salvami, e se non grido Gesù salvami, rimangono i miei peccati per sempre, per l'eternità. E quindi ecco, lo Spirito Santo, in quanto è lo Spirito del Padre, mi spinge perché io, riconoscendo i miei peccati, gridi Gesù, Salvatore del mondo, mio Signore, mio Dio, salvami. Questa è la prima mozione. Poi ci sono le altre emozioni dello Spirito Santo in quanto Spirito del Padre compie nel cuore dell'uomo. Quali emozioni! Lo fa innamorare del Figlio. Vi ricordate? Ascoltatelo! Questo è il mio figlio più bello, il mio figlio che amo. Guardalo, seguilo, ascoltalo. Mettiti alla sua scuola. Questa è la seconda emozione dello Spirito. Ti spingere a prendere in mano il Vangelo, a leggerlo con serietà, a meditare le parole del Figlio. E lo Spirito, però, non è solo lo Spirito del Padre, è anche lo Spirito del Figlio, che opera in me come Spirito del Figlio. E che cosa opera in me come Spirito del Figlio? Se riuscissimo a intravedere qualcosa di questo, quella potenza divina di amore mi unisce a Gesù, mi strappa quel cuore di pietra, mi mette il suo cuore di carne, infonde in noi se stesso vita, riprendiamo vita e siamo quelle ossa aride di cui parlava Ezechiele, si realizza la persona nuova, il Figlio di Dio, e veniamo strettamente uniti a Gesù, per cui lo Spirito del Figlio, in quanto Spirito del Figlio, che cosa fa? Mi comunica i sentimenti del Figlio, mi comunica i modi di pensare di Gesù, mi comunica il suo affetto di Figlio, mi comunica il suo cuore. E qual era l'affetto principale di Gesù nella sua persona divina incarnata per noi, se non che un grande amore per il Padre? E allora lo Spirito del Figlio, in quanto Spirito del Figlio, mi comunica lo zelo che aveva Gesù per il Padre, quello zelo che lo divorava, quell'amarezza, quel dolore con cui lui ha sofferto perché il Padre non era riconosciuto, non era amato, non era onorato, non era benedetto. E ti mette nel cuore questo desiderio di essere tu il Figlio che dai lode, dai gloria al Padre, e ripari a tutta un'umanità che non lo riconosce. E lo Spirito comunica ancora l'altro sentimento forte che aveva Gesù, che era l'amore per le anime. Questo amore per le anime che l'ha fatto morire d'amore, perché non sono stati i chiodi a ucciderlo, non è stato il tetano, non è stato altro che l'amore che lo ha ucciso sulla croce, è morto di amore. E ti comunica questo amore per le anime, ti comunica il suo desiderio di mettersi al servizio di ogni uomo, di accostarsi a ogni uomo e lavargli i piedi e abbracciarlo nell'amore del Padre. Questo fa lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non è solo lo Spirito del Padre, non è solo lo Spirito del Figlio, e qui, se riuscissimo anche qui a intravedere qualcosa, nel dono del Padre e del Figlio che viene fatto a me, diventa il mio Spirito, diventa il mio personale Spirito. Lo Spirito del Padre e del Figlio diventa il mio Spirito. Che grandiosità, che forza. Perché tutto è possibile nella mia vita. Per questo Gesù dirà, guardate, che chi crederà in me farà opere anche più grandi di quelle che ho fatto io. Questo ha detto Gesù, perché? Perché ci ha dato lo Spirito Santo. Ma allora voi mi direte, scusi Padre, le sue sono belle parole, abbiamo ricevuto tutto questo, certamente, cose belle, ma come mai la mia vita questa bellezza non la riflette? Come mai questo Spirito che lei dice che è tutto mio in me non opera nulla? Come mai io navigo nel porticciolo della tiepidezza, se non quello del peccato mortale che va e che viene? Come mai questa contraddizione profonda? E questo è il mistero della nostra debolezza. Perché vedete, lui, lo Spirito, si dona a ciascuno di noi intero, intero, tutta la potenza Dio che è in Lui, perché Lui è Dio con il Padre e lo Spirito, Lui si dona completamente a me. Ma, è lì il punto, ma io lo ricevo nella misura in cui io mi apro a Lui. È un dono di amore, non è un dono magico, è una proposta, è un'offerta che tu puoi scansare, tu puoi mettere da parte e che tu ricevi nella misura in cui tu ti doni a Lui. E allora se tu nella tua vita ancora non hai visto i portenti, le meraviglie, i miracoli, i prodigi dello Spirito Santo, la risposta è ovvia, è semplice. Anche un bambino, penso, se ha seguito lo capisce. È perché tu non ti sei aperto allo Spirito. Perché tu non hai dato possibilità allo Spirito di agire nella tua vita. Non ti sei reso vergine. È la verginità spirituale di Maria, è la verginità spirituale della Chiesa. E questa apertura a Dio, questa disponibilità a che Dio possa essere il vero Dio della mia vita con potenza. E per questo noi ci rivolgiamo a Lei. Perché pur avendo ricevuto tanto dono, dobbiamo guardare a Lei come maestra di come si accoglie questo dono, come maestra di come ci si apre a questo dono. Lei ci insegni. E che cosa ci insegnerà Maria? Ci insegnerà la fede, ci insegnerà la speranza, ci insegnerà la carità, ci insegnerà la fiducia, ci insegnerà l'abbandono. E se tu giorno dopo giorno ti sposterai alla scuola di Maria di aprirti allo Spirito Santo, e allora ogni giorno nella tua vita tu vedrai che Dio c'è, che Dio è forza, che Dio è amore, che Dio è pace, che Dio è entusiasmo, che Dio è vita della tua vita. Allora, e solo allora, sarà quell'avventura d'amore dei figli di Dio con il quale siamo stati pensati dall'eternità. Amen.